Aspetta, un countdown, un chuck, un qualcosa.
3, 2, 1, azione!
Benvenuti al Project Fun Show. Io sono Edoardo Parisi.
E io sono Marco Segatto.
E questo è il primo podcast italiano dedicato alla gamification.
Ed eccoci tornati, due mattacchioni della gamification. Anche questo 2024 vi terranno compagnia. E quindi buonasera, buongiorno a tutti. Io sono Edoardo e come sapete, assieme a Marco ci divertiamo a raccontare casi, esempi di gamification per riuscire ad ispirarvi, ad aiutarvi nella vostra vita personale o professionale. E questo formato che state ascoltando è il formato GEMS di Project Fun. Ma prima di iniziare, intanto Marco, com'è andato questo 2023? Siamo carichi per questo inizio di 2024?
Sì, guarda, Babbo Natale mi ha regalato qualche gemma sotto l'albero della gamification e le ho attaccate poi come palline di Natale. Sono pronto a condividerle in questo 2024 con la community e ci sono anche, oltre che a gemme, delle sorprese quest'anno, ma è un po' troppo presto per parlarne, lo vedremo più avanti, diciamo, Edoardo.
Assolutamente, vediamo se per Pasqua riusciamo ad aprire qualche uovo con qualche sorpresina dentro. Prossime volte dovremo attrezzarci meglio per fare una puntata di Natale, ma arriviamo sempre lunghi all'anno con progetti che si chiudono, quindi perdonateci, non ci vedrete quest'anno, non ci avete visto quest'anno con il nostro cappello di Natale, ma forse l'anno prossimo. Ma intanto una piccola presentazione per chi magari è per la prima volta ci sta ascoltando o ci sta vedendo su YouTube. Io sono Edoardo Parisi e con Marco Segatto abbiamo creato qualche anno fa Project Fun, che è la prima community italiana sulla gamification. Abbiamo una community su Facebook, un blog in cui scriviamo centinaia, abbiamo scritto centinaia di articoli con casi studio, con analisi di meccaniche, con consigli di libri, di video. Qualunque risorsa potete trovare sulla gamification in italiano, la trovate spesso da noi. E oltre a scrivere, ci divertiamo anche a registrare dei podcast o dei video, quindi magari ci state vedendo su YouTube o magari ci state ascoltando in podcast, poco importa, l'importante è che siate curiosi e avete voglia di imparare. Il formato di oggi è uno dei due formati del podcast, è il formato GEMS, in cui io e Marco ci divertiamo a dare dei consigli, delle risorse, dei casi, qualcosa che ci abbia stuzzicato. Per esempio, adesso a Natale ci sono state tante cose interessanti e magari qualche gemma riguarda proprio qualche regalo. E allora vogliamo condividerle con voi. Io non so le gemme di Marco e Marco non sa le mie gemme, quindi le reaction, come dicono i bravi, saranno tutte genuine e quindi cercheremo in pochi minuti di darvi qualche pillola, quindi un formato molto veloce, fatto apposta per farvelo ascoltare magari mentre state passeggiando, state facendo le pulizie di casa. Quindi uscite in un quarto d'ora e vi ispirate con qualche meccanica nuova da applicare in un vostro progetto. Quindi, se non ci sono domande, Marco, io direi di partire con le prime gemme del 2024.
Vado io.
Vai, vadi.
Allora, la mia prima gemma è un easter egg. Ma che cos'è un easter egg? E soprattutto su quale tematica è la mia gemma? Beh, Tesla è diventata famosa con il passare degli anni per i suoi easter egg, presenti sia all'interno del sito internet in alcuni casi, ma anche e soprattutto presenti all'interno dei veicoli. E che cos'è un easter egg? È una meccanica di gioco in cui c'è un premio, un bonus, una sorpresa inserita dal designer all'interno di un prodotto, di un'esperienza o un servizio ed è inserita in dei luoghi nascosti, difficilmente accessibili. Il giocatore o l'utente riesce con una serie di azioni a scoprire questo easter egg che diventa una ricompensa improvvisa e inaspettata. E grazie alla caratteristica di ricompensa improvvisa e inaspettata spesso genera stupore nelle persone e passaparola perché un cliente, in questo caso Tesla, dice: "Cavoli, ho scoperto questo easter egg", lo racconta un amico che ha una Tesla, prova a ripetere lo stesso comportamento, vedere se succede qualcosa di strano e via via diventa sempre più diffuso online l'easter egg, si creano delle community e degli appassionati che gravitano attorno a queste cose e che rendono il prodotto sicuramente interessante. Ma quali sono i tre easter egg, secondo me, più divertenti di Tesla? Perché ce ne sono molti di easter egg. c'è una pagina Wikipedia che sto condividendo per chi sta guardando la puntata su YouTube con... Boh, non lo so quanti sono, Edoardo, saranno...
Ma sono sempre curioso di capire quanti partono dai sviluppatori e quanti partono da Elon Musk stesso, che obbliga le persone a mettere degli easter egg, perché conoscendolo potrebbe essere una policy aziendale. Sono decine e decine, tra l'altro credo che molti non siano ancora neanche mai stati scoperti, perché probabilmente ce ne saranno sicuramente alcuni che non sono stati ancora scritti, però decine, se non centinaia.
Ok, quindi ne vediamo tre, dai, oggi. E il primo è legato al Cybertruck. E vediamo se riesco a condividere. Eccolo qua. Il Cybertruck, durante l'evento di presentazione, è stato molto, diciamo, dibattuto. Perché cosa è successo? Praticamente il Cybertruck è una macchina completamente strana che sembra uscita da un film di fantascienza, tutta spigolosa, un pick-up per chi non l'ha mai vista. E una delle sue caratteristiche è questo esoscheletro fatto di acciaio inossidabile, quindi puoi prenderlo a martellate ed è anche antiproiettili. In più c'è la possibilità, in teoria, di acquistare la versione con i vetri blindati. Quindi puoi lanciarci sopra, non lo so, Edoardo, cosa si può...
Ma non so cosa facciano gli americani, perché poi gli americani sono... Non so, puoi caricarci una mucca, che cavolo, ne so, puoi... Puoi metterci un bisonte.
Cioè, metti che ti carica un orso, un bisonte.
Sì, e devi portarlo a casa per la cena.
Rischi che ti spacchi il vetro della macchina.
Presente, qua sui colli noi abbiamo... Ogni tanto capita di incontrarsi i cinghiali, no? Uno fa un...
Io l'ho preso il cinghiale, devo dire, l'ho preso. Ecco.
Se avevi Cybertruck probabilmente lo ammazzavi anche perché devi portartelo a casa per la cena.
Esatto, metti che c'è un cinghiale di 2 metri che rischia di entrare nel finestrino. Ecco, il finestrino in teoria... In teoria è anti-cinghiale. Durante l'evento di presentazione, Elon Musk è il direttore del design di Tesla. Per fare i fighi e far vedere che Cybertruck era prova di proiettile, si sono messi a picchiare con un martello la macchina, e fin lì non è successo niente, e poi a prendere delle palle di ferro tipo e a lanciarle sui vetri della macchina. Ma ahimè, è successo che è l'incubo di qualsiasi
presentazione
live, è successo un imprevisto, la palla ha spaccato il vetro della macchina, e hanno detto, Elon Musk a un certo punto, quando ha visto il vetro rotto, ha fatto oh my fucking god, tipo, ha detto vai, riproviamo con l'altro, l'hanno lanciato e ha spaccato anche l'altro. Quindi questo ha creato probabilmente più buzz e pubblicità gratuita a Tesla rispetto a tutto l'evento, ed è diventato un meme online. Quindi cosa ha detto, penso, Elon Musk e Tesla? Beh, ma cosa potremmo fare? Potremmo utilizzare a nostro vantaggio questo epic fail che è stato fatto durante la presentazione all'interno del prodotto. E qua si vede il video dove spaccano il Cybertruck lanciando i pezzi di ferro. Cosa hanno fatto? Praticamente, quando tu c'hai la Tesla, all'interno del display viene rappresentata l'auto. Tu hai la possibilità di cliccare con le dita sul vetro della macchina nella versione digitale e lo specchietto si spacca. E nel frattempo c'è la voce di Elon Musk campionata che dice Oh my fucking god.
Geniale. E qui... cioè, io tra l'altro voglio capire chi l'ha scoperto, perché Cybertruck adesso è stato rilasciato solo per giornalisti o test, quindi uno si è messo a cercare sull'applicazione. Geniale.
Sì, questo qua è un sito con solo easter egg di Tesla, tra l'altro. E quindi hanno trasformato un punto di debolezza così in un easter egg, e chi, cioè, è geniale. Ma ci sono anche altri 2 easter egg, più uno bonus. Questo qui è legato a James Bond e la sua macchina sottomarino. Difatti la macchina di James Bond, ogni film ha una caratteristica aggiuntiva. In uno dei film poteva diventare un sottomarino e andare sott'acqua. Cosa hanno fatto quelli di Tesla? Hanno praticamente inserito un easter egg dove, se tu vai a premere all'interno del logo di Tesla, in teoria, e scrivi 007 in un campo che ti esce fuori con il tastierino sotto, hai la possibilità di modificare la macchina che compare all'interno dell'interfaccia digitale, e non c'è più il modello che tu stai guidando, bensì la macchina sottomarino di James Bond. E anche questo è un easter egg simpatico. E poi c'è l'easter egg di Mario Kart, dove non ho in questo caso l'immagine, ma fondamentalmente se tu scrivi, vediamo se faccio una breve ricerca, Mario Kart Tesla, se tu premi un tot di volte l'autopilot, la strada virtuale all'interno dell'interfaccia si trasforma nella strada arcobaleno, quella presente all'interno del famoso gioco Mario Kart, dove devi guidare le macchinine con Mario.
La pista nello spazio, se non sbaglio. C'era una pista dello spazio che aveva proprio la pista arcobaleno.
Esatto, è una delle piste più famose.
Sì.
Gli easter egg sono presenti anche all'interno del sito web. Difatti ne ho scoperto uno a caso anch'io, poi ho visto di non essere, ahimè, la prima persona che lo ha scoperto. E ogni tanto non ho capito bene come, quando entri all'interno del sito di Cybertruck, compare un riccio che fa così, tipo il pollice in su, con una mascherina che emette luce all'interno del posto di guida del Cybertruck, dove la mascherina è chiaramente ispirata ai fanali. Se ricarichi la pagina non compare, difatti non ho capito qual è la regola che lo fa apparire, ma
random. Esatto. Serve guardare il JavaScript per capire qual è la logica, ma random potrebbe essere la risposta giusta.
E se vediamo se lo trovo. Quel riccio lì era la thank you page di Tesla, dove in teoria quando andavi ad acquistare l'auto ti compariva il riccio che ti faceva ok, dicendoti grande, hai comprato la macchina, e questo era il loro win state. Quindi incredibile, Edoardo.
Incredibile. Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro, piccola curiosità. Io, uno dei primi easter egg, non in ambito di videogiochi, perché insomma sappiamo che i videogiochi ci sono stati da sempre. Non qualunque videogioco che abbia mai fatto, che fosse Age of Empires, quindi videogiochi degli inizi del 2000, anche più indietro, avevano tutti degli easter egg. Ma in ambito digitale, di applicazione, una delle cose che ha fatto un po' scuola è stato proprio Android. Android, vi do questa piccola perla aggiuntiva, questa piccola gemma aggiuntiva, se voi andate nelle impostazioni di Android, quindi qualora avete un telefono Android, andate nelle impostazioni, andate all'ultima voce, che è informazioni normalmente sulla versione di Android, ecco, su quella versione, se voi continuate a premere con il dito sul numero della versione, non è un bottone, ma è proprio una voce che dice versione 15 Android, continuate a premere sopra, ecco, quello che succede dall'alba dei tempi di Android è che partirà un easter egg che è un gioco diverso in base alla versione di Android, ed è una cosa che è partita ancora all'inizio con la prima versione di Android, continua ancora ad oggi, quindi c'era da Flappy Bird a dei giochi che magari erano tematici con i nomi legati alla versione di Android. Sapete, Android prende una lettera ogni volta che è legata per esempio a un dolcetto, quindi c'è la versione KitKat, la versione Oreo e compagnia in base alla lettera dell'alfabeto. Perché vi dico questo? Perché se voi avete un'applicazione, magari che vedete sono quelle applicazioni magari che usano un design particolare oppure hanno già delle meccaniche di gamification, provate a fare qualche doppio clic all'interno delle impostazioni, perché molto spesso gli sviluppatori proprio inseriscono un easter egg esattamente come Android nelle impostazioni all'ultima voce, in cui normalmente c'è la versione dell'applicazione che avete scaricato. Ecco, se ci provate a cliccare due volte o tenete premuto, molto spesso mi è capitato con applicazioni anche molto famose, trovate un easter egg. Quindi parlo di Android, su iOS ci sono altre dinamiche, ma ecco, è una delle firme che spesso vengono messe. Noi stessi anche in Unipiazza l'abbiamo fatto in qualunque versione, sia iOS sia Android, quindi anche lì c'è un piccolo easter egg lasciato dagli sviluppatori, un messaggio nascosto all'interno delle app.
L'easter egg come meccanica di gioco dal punto di vista del game design e gamification design coinvolge soprattutto gli utenti veterani, diciamo, quelli che conoscono il prodotto e il servizio e trovano anche queste cose all'interno del sistema, ma allo stesso tempo, dato che poi se ne parla, permette anche di coinvolgere i non utenti, quindi o quelli che devono ancora comprare la Tesla e che magari stanno guardando questo video perché noi ne discutiamo.
Esattamente, esattamente. È difficile ovviamente inserirlo per motivare o condizionare magari qualche KPI o qualche metrica, dire ok, metto gli easter egg per incentivare, però spesso fanno parte della cultura dell'azienda e fanno parte di tutta quegli aspetti di estetica, di esperienza, di utilizzo, di wow factor, chiamiamolo così, che effettivamente rendono molto più piacevole l'utilizzo di un'applicazione. Quando uno scopre un easter egg, cavolo, ti leghi molto di più a quel prodotto, vuoi parlarne, insomma, tutte cose che ha già detto Marco. Bellissimo, molto molto carino. Vi consiglio di andare a vedere tutti gli altri easter egg sulla pagina di Wikipedia, a vedere quante robe matte si sono inventati. Elon Musk è il re dei meme, quindi figurati, avrai sentito tante di quelle cose che non voglio solo immaginarmelo. Dopo vado a vedermelo, che sono super curioso. Ma veniamo alla mia gemma, la prima gemma del 2024 di Edoardo Parisi. Prima di condividere lo schermo, vi mostro, per chi ha il piacere di seguirci su YouTube, un acquisto che ci è arrivato in regalo di Natale, non a me, ma a mia figlia. Quindi, oh mio Dio, state parlando di un gioco di una bambina di 2 anni con delle meccaniche di gamification? Beh, certo, sapete, le meccaniche spesso sono prese dal mondo dei giochi, quindi un gioco è l'elemento perfetto per parlarne. Vi parlo di questo strumento. Per chi non lo vede, è un cubo rosso, ok, che non è altro che una cassa musicale, un raccontastorie, ed ha una meccanica molto particolare, che è la meccanica del collezionare. Sto parlando di MyFaba, che è un'azienda italiana, tra l'altro, quindi sono anche orgoglioso di parlare di un progetto tutto italiano. È un raccontastorie, è una cassa musicale in cui i bambini possono inserire dei personaggi, quindi dei personaggi diversi, sopra questo raccontastorie, e in base al personaggio partono delle storie o delle musiche diverse. Ovviamente si possono acquistare singolarmente tutti i personaggi, quindi l'obiettivo è quello di collezionarli tutte. Ci sono delle serie tematiche dedicate ai bambini della fascia di 1 anno, di 2 anni, da 3 anni, insomma si accompagna da 1 anno fino a 12 anni, sono molto bravi ovviamente. Anche a livello di business è una meccanica ottima, perché c'è un acquisto molto basso, un costo basso anche per la cassa, e poi dopo ovviamente le revenue vengono fatte dall'acquisto dei singoli oggettini, che insomma hanno un costo variabile dai 10 ai 20 euro per dire, quindi accessibile ma non sono gratuiti, e appoggiandoli c'è un NFC e quindi parte in automatico la musica, quindi una meccanica che anche i bambini possono fare. Ma non voglio parlarvi della meccanica classica dell'ok, acquisto questi personaggi che sono tematici e richiamano anche delle storie, quindi abbiamo da Pinocchio a Gufalò a Peppa Pig, insomma nomi magari conosciuti, quindi hanno fatto delle buone collaborazioni. La meccanica nella meccanica, molto interessante, che mi è piaciuta molto, è la meccanica collegata a altre carte da collezionare, altri elementi da collezionare, perché ogni volta che si acquista un personaggio, quindi acquisto l'elefante, in aggiunta all'elefante ci sono anche altre 4 carte fisiche, quindi un altro elemento fisico, che richiamano quella che è la storia raccontata dal personaggio e servono per giocare a degli altri giochi, quindi per esempio si possono giocare a dei domino, oppure ci sono delle figure da poter raccontare al bambino, quindi un'esperienza aggiuntiva e un altro elemento da collezionare. Quindi alla collezione dei personaggi si aggiungono anche delle carte, che hanno tra l'altro anche a livello di business un costo molto irrisorio, ma permettono per esempio di creare diversi giochi, dal domino a nasconderli, a delle figure, a raccontare, a creare delle storie, a dei veri e propri puzzle direttamente con questi personaggi. Quindi più personaggi si acquistano, più tessere si hanno e più il gioco diventa anche molto interessante. Per chi ha avuto il piacere di seguire la puntata che abbiamo fatto qualche settimana fa con Gary Palli, parlavamo con i fondatori di Gary Palli, quindi Escape Room Live, in mezzo alle città, quindi a Padova, Venezia, Milano, insomma è stata una bella intervista, ve la consiglio di andarvela a vedere. Ecco, loro avevano una dinamica molto simile, perché ogni volta che le persone acquistavano un'esperienza, un escape room in una città, andavano anche a ricevere una carta da collezionare, che era un personaggio legato a quell'escape room, e quindi anche qui un'altra meccanica che aiuta a creare un'abitudine e a condizionare sempre di più un'abitudine, quindi a condizionare le persone ad acquistare un altro elemento, che sia un altro escape room, qua in caso un altro personaggio, e non sono fini a se stesse questi oggetti da collezione, ma permettono anche di vivere, di amplificare quella che è l'esperienza. In questo caso qua di Faba sono dei giochi, perché le carte servono poi per giocare, nell'esperienza poi di Gary Palli andavano a raccontare dei dettagli del personaggio, e poi da quello che si capisce insomma c'è anche l'idea di fare qualcosa di più con quei personaggi. Ma vi invito ad andare a vedere l'intervista, ad ascoltarvela, è molto interessante. Quindi stiamo parlando di un gioco, ma meccaniche da poter prendere ispirazione, soprattutto se avete degli acquisti ricorrenti, un'azione che i vostri clienti o utenti fanno in maniera ricorrente. Se volete aggiungere qualche elemento collegato per rendere l'esperienza più piacevole, magari aggiungere, amplificare l'esperienza, sicuramente è un buon caso studio. Myfaba.it.
Un doppio set da collezione. Ma racconta le storie o c'è una canzone, una musichetta?
Con tutte e due. Ci sono sia versioni di storie, sia storie. Quindi, per esempio, ci sono, non so, le storie di Pinocchio, ok? Quindi proprio una persona narrante, quindi come fosse un audiolibro. Oppure ci sono quelli un po' più basici di canzoni base. Io le canzoni un po'... non sono grande fan delle canzoncine per bambini, ma sono molto più interessato alle storie, e le storie effettivamente funzionano, cioè è uno strumento che poi funziona, e la dinamica del appoggiare permette poi di dare al bambino la scelta, e quindi può scegliersi i suoi personaggi, vede l'elemento ed è molto semplice. Proprio l'esperienza di utilizzo di questo aggeggetto è fatta molto molto bene. Sto cercando di capire poi la logica dietro l'NFC, perché non è semplice, volevo un po' studiare di capire come viene fatta l'associazione.
Edoardo che apre il gioco di sua figlia per
scientifici, non per altro.
Esatto, per...
gli hacker buoni, sono un hacker buono, però è...
ma si aggiorna molto... anche, metti che vogliono fare la collaborazione con che ne so, Pokémon, con Pikachu, si può aggiornare.
Si aggiorna, se ci sono personaggi che non sono inclusi nella versione base, si attacca al computer, si aggiorna il firmware. Quindi ad oggi, per esempio, stanno continuando a fare aggiornamenti.
Molto carino. Potresti scrivere al fondatore, magari ci giriamo un video.
Alla fondatrice.
Scrivile.
Bello. Guarda, dopo vado a vedermi il nome e li scrivo volentieri.
Così facciamo un po' di design di prodotto con le meccaniche di gioco e chiediamo come gli è venuto in mente.
Eh sì, guarda, questa fase qua della mia vita sono a contatto con molte progettini di questo tipo, e più andiamo avanti più, insomma, adesso mia figlia può utilizzare giochi del genere, quindi di sicuro gemme legate a lei arriveranno. Sì.
Ok, vado con la mia gemmina. Edoardo, spesso mi dicono, ma Marco, c'è GPT, l'intelligenza artificiale, fighissimo, io non ho però voglia di pagare un canone mensile di 20 euro, perché magari, che ne so, lo uso...
Non ho soldi,
non ho voglia, oppure non vado a usarlo così tanto da giustificare una spesa del genere. E la gente dice, utilizzo i modelli... come GPT-3 Turbo, che sono più veloci, gratuiti, ma non funzionano altrettanto bene. Tante persone però non sanno che c'è la possibilità di utilizzare le ultime versioni di GPT, anche quelle in beta, che funzionano meglio rispetto a quella pro con cui conversi normalmente dentro il sito di OpenAI, non con un canone mensile, bensì a consumo. Un po' come gli SMS, che quando... puoi avere il piano da, che ne so, 10 euro al mese che mandi SMS infiniti, oppure paghi il singolo SMS. C'è questa possibilità anche per i modelli di intelligenza artificiale. E questa possibilità viene offerta solitamente agli sviluppatori e a chi deve testare i modelli, ma può essere utilizzata anche dal nostro pubblico e dal grande pubblico. Difatti, se voi andate su Google e cercate OpenAI... Playground, poi magari lo metto in uno dei link qua in descrizione, c'è la possibilità di entrare in un'interfaccia come questa, che è praticamente ChatGPT, dove a sinistra gli dici come si deve comportare, c'è una colonna a sinistra dove gli dici, che ne so, comportati come un revisore di bozze, dovrai darmi una mano a migliorare i testi che ti fornirò in chat. In una colonna centrale puoi scrivergli i testi con la normalissima conversazione e il tasto invia. Nella colonna di destra invece ci sono ulteriori impostazioni molto utili, ovvero hai la possibilità di scegliere quale modello utilizzare, e c'è da GPT 3.5 al 4 e anche al 4 Turbo, e poi vediamo come cambia, che è quello in beta non ancora disponibile nella chat normale. Se state guardando questo video in futuro o ascoltando questo podcast in futuro, non ci sarà 4 magari, ma ci sarà 5 Turbo e via dicendo. E poi puoi impostare altri parametri, io non li uso gli altri, a parte la lunghezza di risposta, dove puoi dirgli, guarda, puoi dare una risposta estremamente lunga. Se tu vai a scrivere in questo modo a ChatGPT, non paghi il canone mensile, ma carichi, che ne so, 10 euro di credito e poi puoi vedere all'interno del profilo, nella sezione utilizzo, quanti soldi hai speso. Ad esempio, io in 2 mesi ho speso 10 euro, che è molto meno rispetto all'abbonamento mensile. Ma la parte interessante, oltre al fatto che in teoria ti danno anche del credito gratuito quando vai ad utilizzarlo la prima volta, che puoi usare entro 30 giorni, è il fatto che si possono utilizzare gli ultimi modelli di intelligenza artificiale, che sono solitamente disponibili all'interno della documentazione di OpenAI, Google, quel che volete voi, e hanno le prestazioni migliori rispetto a quelli precedenti. Nello specifico, adesso vediamo GPT-4 contro GPT-4 Turbo, la versione ultima, quella in beta che si può provare solamente all'interno del playground, ha fatto training ad aprile 2023, che è prima, cioè una data più recente rispetto al modello normale. Quindi al suo interno ha informazioni sul mondo, sullo stato delle cose, più aggiornate quando ti deve dare le risposte. In più ha una memoria di lavoro molto più ampia rispetto alla versione precedente. Cosa si intende con memoria di lavoro? È un po' come... è la capacità di ricordare quello che voi state scrivendo a ChatGPT o a un'intelligenza artificiale. Quindi, che ne so, un modello che non funziona molto bene si ricorderà una pagina di testo. Uno che funziona un po' meglio, 10 pagine. Uno che funziona in modo fighissimo, che ne so, 100 pagine. GPT-4 ha 8000 token di memoria, un po', che è la unità di misura. Perdonatemi, programmatori, sviluppatori, se sto semplificando troppo, ma è per far capire la cosa. La versione turbo ne ha 128000, quindi si ricorda molte più cose in conversazione rispetto a il modello classico che potete utilizzare in chat. Quindi nel modello classico potete incollargli 20 pagine di documento e poi non capisce più niente, dopo un po' si dimentica le cose. Se invece utilizzate questa versione qua, si ricorda, decade col numero di pagine, però se ne ricorda anche 50, quindi è più comodo per task lunghi e complessi.
Bellissimo, io ti ho già ringraziato gli scorsi giorni per avermi girato, perché effettivamente era una cosa che non avevo mai utilizzato, lo conoscevo, ma effettivamente non avevo visto che permetteva di avere molta più flessibilità, di poter scegliere dei parametri che con ChatGPT non potevi avere. Consigliato, come stava dicendo Marco, esattamente se avete bisogno di avere degli output o dover dare in input dei messaggi molto molto lunghi, perché se no non avete alternativa con ChatGPT normale, anche la versione a pagamento, siete molto limitati. Altro aspetto positivo, tra l'altro, non dovrebbe esserci, se non sbaglio, training sulle vostre chat, cosa che normalmente invece con ChatGPT succede, e quindi anche qui i dati sono un po' più riservati. Adesso, tra l'altro, nella data in cui stiamo, adesso siamo a gennaio del 2024, hanno dato una nuova versione Enterprise di ChatGPT che permette di non avere il training. Ecco, con questa versione qua non ce l'avete già di base. L'unico aspetto negativo che vedo, ma anche qui quindi è da usare per specifiche task, è il fatto di non essere multimodale e quindi non poter poi passare da lì, che quello spesso credo possa essere uno dei motivi principali per la quale ha senso magari acquistare la versione a pagamento di ChatGPT. Detto questo,
multimodale, per chi non è tecnico, significa che riesce a fare più task diversi in contempo, cioè all'interno della stessa chat, quindi può sia rispondere con del testo, è una modalità, oppure con immagini, che è un'altra modalità, o magari con calcoli, tabelle, cose scientifiche. Il ChatGPT classico al suo interno ha diverse funzionalità che gli permettono di generare immagini e altri contenuti diversi rispetto al testo. Quello che vi ho dato io vi risponde solamente con il testo.
Esattamente.
Il futuro delle intelligenze artificiali generative è la multimodalità. In più sono usciti anche dei paper recenti che mostrano come possono collaborare diverse IA. Ne ha fatto uscire uno Google per risolvere i problemi di geometria. E c'era GPT, quindi un LLM che forniva delle possibili soluzioni. Un altro specifico per la geometria gli diceva se era giusto o sbagliato. E poi lui, in base alla risposta del modello successivo, ritarava la possibile soluzione, e questo ha permesso di migliorare le risposte a dei problemi notevolmente. Quindi vedrete in futuro sempre più modelli multimodali o diversi modelli specifici che vengono chiamati all'esigenza da un modello generico. Ma non entriamo troppo nel tecnico, Edoardo.
Anche perché abbiamo fatto un video specifico soprattutto legato a ChatGPT e gamification, quindi se siete appassionati di gamification e vi piace anche sperimentare delle nuove tecnologie, trovate un video specifico che abbiamo fatto in cui mostriamo effettivamente come si può utilizzare in modo pratico, quindi molto molto interessante. Andiamo all'ultima, andiamo sempre lunghi, ci piace parlare un sacco a me e a Marco. Ultima gemma di questo video. Allora, siamo nel 2024, ormai la crisi dell'industria tradizionale dei media, dei giornali, la si sa, dal New York Times fino ai giornali italiani, nessuno ne è esente. Purtroppo è sempre più difficile farsi pagare per dare le notizie, le persone sono abituate a avere notizie, quindi ogni giornale sta un po' inventandosi i suoi metodi per riuscire a monetizzare, perché anche il classico modello di pubblicitario sta un po' fallendo, perché ovviamente le aziende sono sempre meno disposte ad investire nelle pubblicità dei giornali, investono sempre di più nei vari Facebook, Google o comunque aziende digitali che gli danno un ritorno maggiore. Morale della favola, ogni giornale cerca un po' di barcarmenarsi, da creare membership particolari, a dare dei servizi aggiuntivi, a arrivare a una cosa che mi ha colpito, è stato lanciato, ed è questa la mia gemma di oggi, è stato lanciato credo da 5 giorni fa, dovrebbe essere il 17 gennaio 2017, quindi una gemma freschissima, nuova, nuova, fresca, fresca, il Fatto Quotidiano, un giornale abbastanza conosciuto, uno dei più grossi giornali in Italia, ha lanciato una community web 3.0, quindi utilizzando criptovalute, dinamiche di community, quindi dinamiche web 3.0, chi non lo sapesse, si intende il web in cui le persone contribuiscono a creare dei contenuti e spesso ci possono anche guadagnare. E allora di cosa stiamo parlando? Bene, le persone si iscrivono al Fatto Quotidiano, al di là di fare quello che si fa in qualunque giornale online, cioè commentare le notizie o poterle condividere, entrano in una vera e propria community in cui possono scrivere degli articoli, guadagnano dei punti, dei token in base alle azioni che vengono fatte e hanno delle ricompense legate proprio alle loro azioni che compiono all'interno di questa community. Quindi per chi vede, sto un attimo mostrando la pagina che è community.ilfattoquotidiano.it, in cui si vedono per esempio i badge che vengono dati, le medaglie che vengono date in fase iniziale, i crediti che possono essere sia acquistati ad un euro, ed è qui il modello di monetizzazione del Fatto, e quindi è per quello che vi dicevo che è un modello alternativo di monetizzazione, ma soprattutto la cosa che ovviamente interessa è il fatto che possono essere ottenuti grazie a delle azioni. Queste azioni possono essere le condivisioni di questi articoli sui social network o su WhatsApp agli amici, possono essere i commenti, possono essere le firme delle petizioni, c'è una piattaforma in collaborazione con il Fatto Quotidiano che permette di firmare delle petizioni, e anche altre azioni. Vediamo, avevo trovato una pagina, quindi firmare petizioni, condividere articoli, regalare abbonamenti, fare delle donazioni, acquistare dei pacchetti di crediti da rivendere, acquistare dei corsi e compagnia. Con questi crediti, la parte più interessante ovviamente è quella di poter partecipare in maniera attiva al giornale, quindi non solo dei crediti per acquistare del materiale, del merchandising, ma per esempio avere degli incontri con la redazione, partecipare a dei format esclusivi, scrivere degli articoli, quindi anche qui contribuire alla community scrivendo le proprie opinioni all'interno di una sezione che si chiama Fatto da voi, oppure vivere un'esperienza di backstage in un qualche format del Fatto, scaricare delle avere dei corsi gratuiti e così via. Quindi l'idea è sempre di avvicinare quelli che sono gli utenti a diventare parte attiva della community, sia pagando ma soprattutto facendo delle azioni. La community è un tema che nel 2024 è molto molto importante per qualunque azienda. Spesso è un metodo che permette sia di crescere grazie ai feedback, sia di generare contenuti e sia anche spesso di monetizzare e di avere nuovi abbonati, perché più community si ha e spesso più le persone magari hanno dei vantaggi a tirar dentro altre persone. Quindi ottima scelta del fatto. Ovviamente non posso giudicare in maniera specifica, sia perché non sono dentro la community, sia perché non ho testate, sia anche perché non conoscendo quelli che sono gli obiettivi del fatto è difficile capire se l'hanno strutturata bene o strutturata male. Come sapete, le meccaniche di gamification devono essere ritagliate su quello che è il pubblico e adattate a quelli che sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere, che devono essere degli obiettivi misurabili. Detto questo, quello che mi sento di dire è che sicuramente lato design ci sono un po' delle grosse mancanze, perché una community lanciata così in pompa magna, che fa parte nel 2024 dopo un anno di preparazione con la blockchain collegata, avere queste due paginette, un video fatto palesemente da AI con delle immagini stock, insomma mi aspettavo qualcosa un po' di più. E anche qui, come al solito, l'occhio vale la sua parte. Non conosco effettivamente quanto è attiva la community ad oggi e quanto effettivamente sia sufficiente due paginette per incentivare le persone. Diciamo che da una community web 3.0 pionieri mi aspettavo qualcosa un po' di più. Detto questo, bello sempre vedere progetti del genere, avveniristici, almeno a livello nazionale nostro italiano. Non sono sicuramente i primi a lanciare dei progetti del genere, quindi in bocca al lupo.
Sì, direi che la UI e UX della pagina di lancio dell'iniziativa si poteva probabilmente fare meglio. Vedo che ci sono anche dei badge che si possono sbloccare. Bisogna vedere poi come è anche integrata tutta questa cosa all'interno dell'utilizzo abituale del sito web del giornale, perché se è una sezione completamente a sé stante e non viene integrata all'interno della user experience, c'è il rischio che uno debba andare per forza lì dentro e che quindi venga magari trascurata o comunque non vista da le persone che non sono effettivamente dei fan sfegattati del fatto quotidiano. Però per dare ulteriori feedback dovrei mettermi lì a provarla e testarla.
Esattamente, sì, il mio era più un inspiration dal punto di vista concettuale di utilizzare la community, quindi di premiare le persone, di farle diventare parte attive del vostro progetto. Detto questo, sono molto scettico quando vedo un'azienda tradizionale che esternalizza altre due aziende che ci mettono un anno per fare un progetto che effettivamente di sicuro è corposo, ma vedere che il risultato sono queste due paginette, già secondo me si parte un po', mi sembra più un'operazione di PR che non un'operazione vera e propria in cui c'è un prodotto. Quindi la UX, l'esperienza utente, fa la differenza in qualunque progetto legato a community, a utilizzo, soprattutto se non sono cose così semplici, perché qua ci sono tanti elementi, tanti benefici, tante azioni che si possono fare. Quindi se effettivamente, come sta dicendo Marco, non è integrata bene, il rischio è di far cadere tutto, anche se è strutturata nel modo migliore di tutti.
Ma diamo qualche spunto su quelle meccaniche di gioco, ormai che siamo qui e chiudiamo con gli ultimi 3 minuti. E nell'esempio che avete visto venivano utilizzate diverse meccaniche di gioco. E una di esse è la valuta all'interno del sistema. E hai la possibilità di accumulare valuta all'interno del sistema o attraverso il tuo lavoro. Quindi devi adottare dei comportamenti definiti dal designer che hanno un tuo costo in termini di tempo o di risorse, che solitamente fanno bene al sistema. Nel caso specifico era la condivisione degli articoli o comunque attività all'interno del sito web, tutte cose che fanno sicuramente bene al giornale o che danno visibilità ai suoi contenuti. E dall'altro lato c'è la possibilità di dire no, non ho voglia di impegnarmi, di lavorare per ottenere questa valuta virtuale, compro direttamente attraverso il denaro reale valuta virtuale. Questo può essere visto anche come un risparmio di tempo da parte delle persone, perché uno potrebbe dire ci metto un tot di tempo per guadagnare le monetine, beh, se faccio un acquisto in app risparmio del tempo e vado ad acquistare quel tempo lì che non spendo per ottenere la valuta. Dall'altro lato, però, è importante avere qualcosa di interessante all'interno dello shop, del negozio. Quindi, per cosa devi spendere quella valuta accumulata? E queste cose interessanti devono essere interessanti nel corso del tempo, quindi non devono essere acquisti che fai una volta sola e poi è finita lì, e devono interessare anche le diverse tipologie di utenti all'interno dell'app o che leggono il giornale, perché se una persona magari ha appena iniziato a leggere il giornale non è interessata a parlare, che ne so,
a scrivere un articolo
a scrivere un articolo
di sicuro,
oppure non è interessata a un videocorso, che ne so, specifico. Quindi è importante far sì che all'interno dello shop ci siano non troppe robe, perché poi c'è il paradosso della scelta, ma le cose interessanti per le diverse tipologie di utenti e anche per le diverse fasi dell'esperienza dell'utente, da una persona che inizia a leggere il giornale, diventa un lettore abituale, fino ai fan più sfegattati. Interessante poi in tutti questi progetti è la capacità di bloccare tutte le possibili frodi, perché se voi date la possibilità all'interno di un sito web di accumulare gettoni che poi possono essere comprati anche con valuta reale attraverso azioni, le persone cercano sempre di bucare il sistema. Quindi faranno un bot che condivide gli articoli, faranno 7000 modi per cercare di fregarti, e nel processo di design è importantissimo mettersi nei panni del più cattivo utente possibile, furbetto, maledetto, smanettone, e provare ad autofregarsi, perché se non lo fai te, prima o poi lo faranno loro.
Sì, soprattutto quando si hanno numeri che si parla di 10, dai 10.000 utenti in suma, nel senso che sono operazioni che magari vengono fatte ogni giorno, sapete, lo 0,1% di volte una persona farà quella cosa, ecco, se avete milioni di utenti quella cosa succede centinaia di volte al giorno. C'è un bellissimo TEDx che parlava della statistica di Twitter e di quanto magari lo 0,0001 di percentuale di tweet è fatto da un bot che è, ecco, quella cosa là, se ci sono milioni, se non miliardi di azioni di tweet, è una cosa che succede una volta al giorno. Quindi anche la cosa più remota, come sta dicendo Marto, succede. Quindi bisogna essere pronti a tutto.
Edoardo, abbiamo dato una serie di gemmine interessanti, mi sembra. Io ne ho un sacco di altre in serbo per il prossimo video.
Teniamo, ce l'è lungo, ce 2024. Lungo. Credo sia anche quest'anno 12 mesi. Sì. Quindi, se non sbaglio... abbiamo un po' di altri video con cui accompagneremo l'inverno, la primavera, l'estate, e di nuovo ricominceremo l'anno.
Se vi piace Project Fun e questi video e il nostro lavoro di divulgazione gratuito, potete aiutarci sicuramente mettendo un like a questo video e iscrivendovi al canale, così YouTube riesce a capire che vi interessano i contenuti, ma soprattutto condividendo il progetto di divulgazione a qualche amico o a qualche collega che ha bisogno di imparare a utilizzare le meccaniche di gioco per coinvolgere le altre persone all'interno magari del suo lavoro, non lo so, è un insegnante oppure ha a che fare con le persone, oppure anche solo perché è un appassionato, che ne so, di giochi.
Un curioso, a noi ci piacciono molto i curiosi, che sia di design, che sia di marketing, di aspetti da cui potersi lasciare ispirare, ne diamo tanti ogni volta, quindi benvenuti a tutti, insomma.
Yes, ciao.
Grazie a tutti, alla prossima, peace.
Edoardo, sai che abbiamo messo un easter egg anche all'interno della sequenza di Magnus, dove devi scappare dagli zombie e aiutarlo, eccetera, eccetera. A un certo punto tu devi raccogliere un'arma e poi rubare un bastone a un cagnolino, tipo, oppure non mi ricordo neanche che cavolo prendere. Tu lì puoi scrivergli sega elettrica oppure sega... E il finale della storia cambia, non l'ho mai rivelato a nessuno, e lì da un annetto
te lo ricordi neanche tu, di la verità.
c'è lì l'easter egg, provate a scrivere Sega elettrica.
Sega.
Se non l'avete già fatto, basta scrivere zombie e Magnus in chat.
Bene, e chi è arrivato fin qua metta una sega elettrica come emoji nella... C'è l'emoji della sega elettrica.
È meglio non dire di mettere sega in
no,
chat.
No, infatti, ci bloccano YouTube.
Via, tutto, tutto. Demonetizzato anche se non è monetizzato.
Mannaggia.
Ciao.